Radio Arte, un caro saluto a tutti, è un piacere ritrovarsi dopo aver superato il 2023 ed essere entrati nel 2024 con Schiaparelli e Dalì, rubrica ideata e condotta da Aldo Premoli che salutiamo. Buonasera,
Buonasera.
ben trovato, buon anno
Buonasera anche a voi, ragazzi.
e tutto il meglio. Allora, il titolo della puntata di quest'oggi è Parigi, è la capitale del lusso. Lo è diventata anche dell'arte? Punto interrogativo. Allora abbiamo un Aldo Premoli, testé di ritorno dalla Lumière, non è vero, grande Aldo?
Sì, ma Lumière, ma adesso posso mettere una canzoncina? Aspetta un
Ma quello
attimo.
sicuramente.
Aspetta, aspetta. Un attimo solo, che ci introduce un po'. Vabbè, era Stromae
Stromae.
che tutti conoscono, che molti conoscono, insomma, l'ho messa perché, come più o meno tutti sanno, Stromae forse non è un rapper, è un cantante, non è esattamente un rapper, francese di origini nordafricane, non so dirvi di dove, se Marocco, Algeria o quello che volete. Per me è molto interessante, peraltro sia musicalmente che per il tipo di immagini che lui dà di se stesso, molto fluida, sto parlando di gender, ma senza nessuna forzatura. Allora, io mancavo, si usa dire così quando si vuole fare il figo, no? Mancavo da Parigi da alcuni anni, ma era proprio così, nel senso che erano almeno 6-7 anni che non andavo a Parigi. Ci sono andato in realtà non perché ci sono le sfilate, in questo momento ci sono le sfilate uomo che sono interessanti, comunque sono partite ieri, sì, finite quelle di Milano sono partite ieri e qui siamo sul versante Schiaparelli. Io in realtà sono andato poco prima delle sfilate a farmi un giro per vedere i nuovi templi dell'arte contemporanea parigini, che sono alcuni non così nuovi perché ci sono da sempre, insomma, altri veramente nuovi o relativamente nuovi, nel senso che sono le fondazioni che i marchi del lusso, non, scusate, i conglomerati del lusso, che poi all'interno hanno tutti i marchi che noi conosciamo, hanno costruito e maneggiano in maniera sorprendente. Su questo non ci sono dubbi. Quindi sono stato 3 notti in tutto, mi sono fatto un giro alla Fondation Pinault, alla Bourse du Commerce, sono andato ovviamente alla Louis Vuitton, alla Fondazione Louis Vuitton, ho fatto un passaggio alla Galerie Dior. E poi ho fatto Fondation Cartier. Non ho fatto solo questi, visto che c'ero, ho fatto passaggi anche in luoghi, diciamo, più istituzionali, non diciamo, più istituzionali, come, non so, il Museo Galliera. Perché il Museo Galliera è particolarmente versato alla Pala Galliera è particolarmente versato a esposizioni che hanno a che fare con la moda e ce ne sono infatti due o tre molto interessanti e quindi vabbè, visto che c'ero ho visto anche queste cose. Ora però abbiamo dato un titolo a questa trasmissione, che è un titolo da cui dovremmo levare il punto interrogativo, cioè Parigi è la capitale del lusso, punto. Lo è diventata anche dell'arte, non c'è punto interrogativo, è diventata la capitale dell'arte.
Ah, quindi è in termini affermativi, diciamo, al ritorno da.
Assolutamente. No, ma non è che lo dico solo io, nel senso che quando si fanno i titoli, i giornalisti cercano sempre di incuriosire, eccetera, eccetera, ma è un fatto. Parigi oggi è la capitale dell'arte, insieme a Seoul. Questa è bella, eh?
Beh,
Ora,
questo veramente, Seoul non ce lo saremmo aspettati,
non ce lo saremmo
grande altro.
aspettati. Però invece, è qui che entra tutto un discorso un po', diciamo, filosofico, senza che io faccia il filosofo, ma mi rifaccio, insomma, una serie di autori molto capaci, come per esempio questi che ho scoperto di recente, perché sono un ignorante, non perché loro siano da scoprire di recente, questi due studiosi francesi che sono Lipovetsky e Serroy, che ragionano su come. Allora, il titolo del primo libro di questi signori, che sono due cattedratici francesi, eccetera, eccetera, si chiama L'esthétisation du monde. L'estetizzazione del mondo, il secondo che ha qualche anno però questo libro, diciamo che è nei primi 10 anni del 2000 hanno scritto. Invece l'ultimo che hanno scritto ora, cioè Aurora, è uscito nel 2023, si chiama Le Nouvelles Âges du Kitsch. Ora, questi due studiosi, devo dire una cosa che è molto interessante, li ho scoperti attraverso un libro, questa volta di un italiano, che è un don, che si chiama Giuliano Zanchi, che è un teologo che insegna infatti teologia all'Università Cattolica Milano ed è in ambito cattolico, una delle punte avanzate, diciamo, per quanto riguarda i discorsi sull'arte contemporanea, forse la punta più avanzata. Adesso non vorrei sbilanciarmi perché non ho una mappatura così precisa del Vaticano. Allora, questo libro straordinario che si chiama Lo spirituale dell'arte, estetica e società nell'epoca postsecolare di Don Giuliano Zanchi, l'ho recensito di recente e però ho dovuto studiare perché Zanchi è un erudito impressionante. Tra le cose a cui lui fa riferimento, ci sono appunto questi due, questo libro in particolare, che lui fa riferimento al primo, di Lipovetsky e Serroy, L'esthétisation du monde, dove questi filosofi, scrittori, sociologi francesi fanno dei ragionamenti in che dove proprio l'arte e la moda si intrecciano in maniera fortissima e fanno di questi due, che un tempo erano due polarità, forse, no, forse non lo sono mai stati, diciamo, però di queste due attività, un esempio di come funziona. Loro lo chiamano il nuovo capitalismo estetico. È molto interessante.
Interessante,
Allora,
molto.
quando io da cronista, sapete che io dico sempre, ma io sono un cronista, ho cominciato a vedere questi grandi movimenti non dei brand, dei gruppi finanziari che hanno al loro interno i brand. I due più importanti sono ovviamente LVMH, che significa Vuitton, significa Dior, significa tante cose, un gruppo esteso e, abbiamo detto tante volte, che non comprende solo, come dire, attività riguardanti la moda, ma alberghi, champagne, gioielleria, estetica, eccetera, eccetera. Il più importante gruppo del lusso del mondo, che fa riferimento a un signore che si chiama Arnault. E adesso vi dico che l'impressione che ho avuto a Parigi di Arnault, che è stata inaspettata. E l'altro è Kering, che è il gruppo a cui appartengono Gucci e Saint Laurent e tanti altri. Adesso si sta diversificando anche nel cinema. E Christis non è un caso. Allora, non so se poi un altro gruppo importante che si muove in questa maniera è il nostro italiano Prada. E poi c'è Cartier, che fa parte di un altro conglomerato del russo, che è Richemont. E poi bisognerebbe parlare di Rolex. E poi li ho un po' esauriti, perché questi sono i cinque grandi dominatori del mercato della moda. I primi due gruppi del lusso sono LVMH e Kering, ma ormai anche del mercato dell'arte. I player sono loro. Cioè, quando uno va, e chi ci ascolta, molti magari non ci saranno andati, a vedere il palazzo costruito da Frangheri a Bois de Boulogne per Louis Vuitton e va a vedere la mostra di Rothko, Bene, magnifica mostra che poteva averla fatto al Louvre, poteva averla fatto non so quale mega museo statale francese. Beh, insomma, rimane impressionato. Si ha l'impressione, io ho avuto l'impressione che Arnaud e LVMH, a differenza di Kering, e poi cercherò di raccontare quali sono invece le caratteristiche, almeno quelle che io percepisco di Kering, e poi magari anche di Prada, ma per stare a Parigi di Kering e di Cartier. Arnaud sembra un ente statale, cioè come si muove, a parte la potenza, sappiamo tutti che Arnaud è uno dei tre uomini più ricchi del mondo, numero uno. Sappiamo tutti che LVMH è il gruppo del lusso più potente del mondo. Cioè, la mostra su Rochko alla Fondation Vuitton poteva farla al Louvre. Alla stessa maniera, è una mostra potentissima dove ho visto, vabbè, io non sono nessuno, però insomma, ho visto una prima, quello che non si vede mai sui libri, per esempio, no? Una prima parte della produzione di Rochko figurativa, magnifica, magnifica anche quella, sono rimasto senza parole, e poi, sembra, e poi tutto avanti fino ai giorni nostri. La sensazione è che Arnaud sia uno Stato nello Stato, cioè si muove come un ente statale, ma non, attenzione però che forse mi esprimo male, non un ente statale scassato come gli enti statali che purtroppo conosciamo nel nostro paese, anche quelli culturali, come una potenza pubblica, cioè è una roba di una potenza, c'è cioè una quantità di denaro e di capacità anche di utilizzare bene il denaro, impressionante. Cioè la Fondazione Louis Vuitton è una macchina da guerra che ti dice, ma questo qui è un altro presidente, questo signor Arnaud qua. Difatti non va molto d'accordo con Macron, poi parleremo anche di Macron e del nuovo straordinario Gabriel Attal, perché poi io parlo di tutto, tanto faccio il economista, non sono mica un filosofo. Quindi, allora, questa è l'impressione che ho avuto andando a vedere il primo giorno la Fondation Vuitton. Poi però nel pomeriggio sono andato da Dior, che è un marchio di Arnaud. Allora, che cosa hanno fatto? Hanno preso il palazzo in Avenue Montaigne 10. Storicamente Dior esordisce nel secondo dopoguerra, all'inizio del secondo dopoguerra, e qui siamo sempre sul versante Schiaparelli, ma poi arriviamo sul versante da lì, esordisce lì, cioè aveva la sua sartoria lì e fa la couture lì. Ora, LVMH, dopo aver acquisito il marchio Dior tantissimo tempo fa, prende l'intero palazzo, lo ristruttura, ci mette 2 anni e crea la seguente situazione. Tu arrivi e entri nel negozio Dior, una boutique, non la boutique, un flagship store ovviamente di Dior. Nel negozio Dior c'è un ristorante, c'è una patisserie di un, non so, di uno stellato, un 2, 3, 4, 5, 9 stelle, e poi c'è la Galleria Dior. Fino a qui uno dice, vabbè, cioè non è che nessuno ha mai fatto una cosa del genere, no? Siamo abituati. Allora, alla Galleria Dior in questo momento ci sta una mostra dedicata a Dior, perché è la Galleria Dior. Allora, la Galleria Dior non è come dire, uno spazio, è uno spazio che l'ho percorso, siccome sono anche un po' rimbambito nel movimento. Sono delle stanze, perché alla fine è un palazzo, era un palazzo, e quindi è come se tu entri in un piano del palazzo e te lo fai stanza dopo stanza. Ma non è un palazzo reale, è un palazzo borghese, quindi gli spazi sono limitati. Forse questo avviene su due piani. Cioè, percorri questi due piani. Allora, la mostra attuale, che erroneamente la stampa ha descritto come una mostra dedicata a Maria Grazia Chiuri, che è la designer italiana, che attualmente da un po' di tempo, con successo commerciale, fa Dior, ma si tratta di un errore, nel senso che non è una mostra dedicata a Maria Grazia Chiuri, è una mostra dedicata a brand Dior. Infatti ci sono abiti di Dior, abiti di Maria Grazia Chiuri, forse prevalenti, essendo che attualmente la design, e poi ci sono abiti di Marc Bowen, ci sono abiti di John Galliano, ci sono abiti di Ferré, c'è tutta la storia di Dior, come dire, con un angle particolare dove emerge la filosofia del brand. Allora, io quando leggo giornali o magazine anche molto titolati che scrivono che questa è una mostra di Maria Grazia Chiure, a me mi viene il latte alle ginocchia, perché uno che ragiona solo un attimo, vabbè, io sono anche un modaiolo, per cui sono particolarmente sensibile alle distorsioni di questo tipo, dice: ma secondo voi il signor Arnault fa una mostra dove comunque all'interno Maria Grazia Chiuri dialoga con 5, 6, 7, 8 artiste donne, perché lei sta facendo questa cosa, per cui ci sono fotografie della super fotografa indiana, poi c'è la Vasconcelos, e poi c'è la super artista americana, e poi c'è la super artista giapponese, eccetera, eccetera, in dialogo con questi vestiti, e poi ci sono tutti i vestiti storici, e poi si vede quello che era lo studio di Dior, eccetera, eccetera. Ora, ma tornando indietro, secondo voi è logico che il signor Arnault, che è una macchina da guerra da tutti i punti di vista, fa una mostra per Maria Grazia Chiuri? Ma la fa per il brand Dior, perché la Maria Grazia Chiuri, che sarà pure bravissima, oggi c'è e domani non si sa se c'è, vista la rotazione micidiale che tutti i brand e tutti i gruppi del lusso e tutta la finanza che c'è dietro i gruppi del lusso impone a questi brand. Ma se tu leggi le cronache, non faccio nomi, anche dei più titolati tra i magazine, ti dicono che è una mostra di Maria Grazia Chiuri. Non è così. Ora, torniamo a questa mostra che, come ho detto, mescola, intreccia fortemente arte e moda. È fatta benissimo. Il curatore è bravissimo. Bene, Federico, faccio una domanda retorica. La Galleria Dior è stata aperta, non vorrei sbagliare, ma tipo il 21 marzo, comunque a marzo del 1992. Siamo a gennaio, scusami, del 2022, ho detto una sciocchezza, post pandemia. Siamo a gennaio del 2024. Allora, per andare a vedere, paghi, eh? Cioè, non è che vai lì e dici, entro nel negozio, guardo le scarpette, cioè devi fare il biglietto, la prenotazione, c'è la fila fuori, le guardie del corpo, poi parliamo delle guardie del corpo. Secondo te quanti biglietti potrebbe aver fatto?
Ora questo qui è un
Stai altissimo.
calcolo, non lo so, si parla di milioni?
No, milioni no. Però,
No.
no, però milioni no, però... adesso l'ultimo dato, ultimo non ce l'ho, però 700.000 di sicuro.
Vabbè, siamo vicini al milione, però dai, superato il 500 di
Non è,
due
non,
unità e
non,
mezzo,
fanno,
quindi.
5, fanno, fanno 400, 350.000. Quanti ne fa Palazzo? Quanti ne fa il super museo statale a Firenze?
Beh, sì, ora qui si entra in un campo chiaramente
Fa
di
impressione.
diverso, con delle gestioni. Beh, sì, quindi
Fa
sono
impressione.
altri giri, altri cicli, altre vicende, insomma.
Cioè io non so quanti biglietti ha fatto la mostra di Rocco, però, perché non lo so, vabbè, non c'ho il numero, però comunque file fuori, devi prenotare, se sei prenotato entri, se non sei prenotato fai una fila della Madonna fuori al freddo, eccetera, eccetera. Ora, quando dicevo prima, Arnault si muove come uno stato nello stato. Bravissimo, perché non ce n'è. Ecco, l'impressione è quella lì. Adesso vi proverò a raccontarvi l'impressione invece della Bouche du Commerce di Pinot. Ma prima voglio tornare alla battuta iniziale quando ti ho detto la Ville Lumière, io ho detto, ma insomma,
No,
allora...
non è molto Lumière. Poi avrei piacere un approfondimento su questa mostra di Rocco, Aldo, se
Ma sai, non lo faccio perché Rocco lo conoscono tutti così bene, io non sono un critico, sì, posso dirti le mie impressioni, io sono rimasto impressionato, allora, va bene.
No, ma è semplicemente, non so se emerge dalla mostra, ma diciamo una curiosità che a me diciamo, è apparsa fin dal momento in cui ho saputo di questa mostra in programma è seguente. In un momento come quello attuale, in cui vi è una manifestazione ampissima del ritorno alla figura, com'è che una realtà, come dici tu, e quello che dici secondo me è importantissimo e va preso, al di là del contesto, diciamo, nel quale siamo, però va preso veramente con grande attenzione, che tu parli di uno Stato nello Stato, quindi c'è cioè una realtà che è una realtà molto forte, con un'identità molto forte e anche con una proiezione culturale molto forte, come ci stai testimoniando. Ecco, com'è che una realtà di questo genere qui mette all'inizio dell'anno un artista aniconico, anzi l'artista aniconico per eccellenza, per eccellenza, che è appunto Marco Rocco, per cui è anche interessante questo, no? Non so se emerge dalla mostra questa
Allora, io
lettura
quello che,
drammatica.
Federico, quello che a me ha colpito della mostra, a parte il fatto che se non vedi i lavori di Rocco a due spanne dal naso, non puoi
Sì,
capire quanto era
questo sì.
bravo, perché sì, ha voglia di riprodurre quelle robe. Io ci ho visto dentro le nuvole, le figure, mia moglie diceva:
Certo.
quali figure? Ma tu sei matto. Cioè, ci ho visto dentro a queste pennellate delle cose pazzesche. E poi lui, infatti, di base lo diceva: io non dipingo i colori, io cerco la luce, no? Cioè, vabbè, è una cosa meravigliosa. Ma quello che mi ha colpito è la prima parte della mostra, che nella mia ignoranza non avevo nemmeno lontanamente sospettato. Ma Rocco all'inizio è un figurativo, ma di una bravura che tu rimani senza parole.
Sì.
E dici, non faccio nomi, ma però siccome sono grezzo, dico, ha voglia i figurativi di adesso, ma era pazzesco, un mostro. Cioè inizia con un autoritratto, la mostra, bellissimo, e poi ci sono una serie di figure, nudi femminili, o invece no, figure di un'eleganza, uomini, giovani, c'è un giovanotto così elegante. Niente, appoggiato a un balcone vestito, non è un nudo, cioè normale, che ho detto, mamma mia, cioè. Poi c'è una seconda fase in cui lui è un po' un po' così, stava cercandosi, e che, vabbè, secondo me è il punto più basso della sua, basso si fa per dire, ma insomma, meno interessante della sua ricerca, e poi esplode. E vabbè, è lì, vabbè, ma lì, insomma. Allora, la risposta alla tua domanda io non ce l'ho. Non so perché loro hanno fatto questa cosa. Posso dire una cosa, che a differenza della Fondazione Pinault, di cui poi voglio parlare, la Fondazione Vuitton dà l'idea di fare delle mostre, quelle che io dico blockbuster. Blockbuster col cavolo, nel senso però mostre di nomi molto conosciuti, cioè non è che fanno una ricerca come fa Pinault. Cioè Pinault è la Bourse de Commerce, Kering e Pinault sono tutta un'altra cosa, proprio hanno un carattere completamente diverso. Oddio, sì, c'era un po' di fila anche alla Bourse de Commerce. Tieni presente che era la settimana scorsa, dopo le feste, quindi Parigi abbastanza vuota, e
Certo.
altro che Lumière, livida, una città livida, piena di polizia. Ok, non sono stato nelle banlieue, non sono stato neanche tra il centro e le banlieue, sono stato sempre in centro perché questi posti qui sono lì, quindi ho preso un alberghetto lì, peraltro carissimo, Parigi è carissimo pure quello, anche gli alberghetti costano un inferno, ma fa niente. E ho girato a piedi più o meno con Uber, insomma, cercando di spostarmi da un punto all'altro per cercare queste cose. Comunque, adesso dico delle cose brutte, la sensazione è di una città livida, di una città colpita da quello che è successo negli scorsi anni. Non ci sono mai meno di tre poliziotti assieme, anche in moto girano in tre. Quando tu entri nelle sale da Dior nella boutique o da Vuitton o in qualsiasi altro posto, nei musei, tu vedi ovviamente il guardiano di sala, no? Ho capito, certo. Ma non c'è solo guardiano di sala, c'è sempre la sicurezza.
Ah, sì?
Sì, quello che lo vedi che non è un guardiano di sala, quello lì non sa neanche dov'è la sala, cioè è pieno e questo non può non colpirti.
Certo,
Questo non può non
certo.
colpire, adesso parliamo di politica, perché tanto la politica è la vita di tutti che facciamo. Allora, la sensazione è di una tensione. Non so, io ho pensato, allora, Parigi è una delle grandi capitali europee. Una delle grandi capitali europee? Parigi è la capitale europea. Tu pensi che sia Monaco, sia Parigi? È Parigi, non ce
Certo.
n'è. E io ho avuto la sensazione che quella roba lì sia quello che succede in Europa davvero, che quella roba lì sia il futuro dell'Europa. Loro sono più avanti e non mi venite a dire che sono un provinciale. È così, loro sono più avanti. Vabbè, rispetto a noi adesso con i governi che abbiamo, vabbè, non ce n'è da ridere, ma comunque loro sono avanti e sono armati e sono tosti e hanno tanti pregi, hanno una quantità di immigrazione di seconda e terza generazione che noi ce la scordiamo e quelli sono problemi da gestire che ha Parigi, la Francia e tutta l'Europa e li avremo sempre e li avremo di più. Hanno una decrescita dal punto di vista della natalità, esattamente come in tutti i paesi occidentali. E adesso arriva Le Pen che è in testa ai sondaggi. E cosa fa Macron? Mette a capo del governo un omosessuale di 34 anni che si chiama Attal. Uno che ha studiato, a quanto pare un genietto, cioè uno molto capace, o dichiaratamente omosessuale, ma non dichiaratamente omosessuale perché sbandiera la sua omosessualità, perché è omosessuale, lo dice, appunto, e ha 34 anni. 34 anni! Cioè, Macron è il Presidente della Repubblica, questo qui è il Presidente del Consiglio. Un genietto che ha studiato in un'università alsaziana, che ha già dato prova, è stato ministro dell'istruzione e ha detto: rimettiamo il grembiule a tutti, così non ci sono diversità. C'è cioè anche uno che dice delle robe tostissime. E Macron ha fatto di recente un discorso su il rilancio della Francia e su il rilancio della Francia, intesa economicamente, socialmente, eccetera, eccetera, che qualcuno ha detto. Secondo me errando, se guardate l'Huffington Post di oggi, per esempio, c'è un commento di Sean Poe, di un sociologo, che dice: ha fatto un discorso molto di destra per parare l'arrivo dei sondaggi che danno Le Pen in testa. Ora, io dopo essere stato a Parigi dico: non era un discorso di destra, era un discorso realistico. Cioè, lui parla di. Cioè, la sensazione, le cose cambiano, il panorama si sposta velocemente, si sposta nella moda, si sposta nell'arte, si sposta nella società. Bisogna stare con gli occhi aperti, bisogna guardare cosa succede. Qui non è questione di destra o di sinistra. Sì, per quanto riguarda la Le Pen è un altro discorso, ma i discorsi che sta facendo Macron, che mette contemporaneamente un omosessuale di 34 anni a capo del governo, secondo te sta facendo i discorsi di destra? Ma cosa dicono questi qui? Che commenti fanno? Che cosa stanno dicendo? Cioè, l'Europa sta nel 2024, avrà dei problemi forse maggiori ancora del 2023. Non è una situazione paragonabile a niente di prima, è una situazione del tutto nuova con una serie di rischi micidiali. Elezioni, l'Ucraina che non finisce, Israele, il Medio Oriente, il Mar Rosso, la Cina. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una realtà che si muove. Adesso vi dico di Pinot, perché comunque nel mio ragionamento ci stanno tutte queste cose. Allora, la Bourse du Commerce, che è un castello, cioè Pinot si è costruito il castello. François Pinot, il primo, il
Il
fondatore.
padre, diciamo, Pino
Esattamente, sì.
padre.
Come Arnault, attenzione, perché poi questo è interessante, sono due famiglie che hanno fatto sta roba qua. Adesso arrivano tutti gli Arnaud figli, piazzati uno da Saint Laurent, uno di qua, uno di là, uno di là. Adesso c'è da Pinot padre, c'è François-Henri che ha sposato l'attrice, adesso non mi viene in mente, l'attrice, quella bellissima attrice, vabbè, che comunque è una che si fa anche molto gli affari suoi, ma è il padre per quanto riguarda la Bourse du Commerce, quella lì è il monumento al padre. Allora, la Bourse du Commerce è molto diversa la programmazione. Pinot è un collezionista pazzo, pazzo nel senso buono, cioè uno che colleziona arte, non è che fa le mostre per vendere i biglietti. Lui è un vero grande collezionista. Io ho parlato con delle Ho un'amica che lavora, non so con quale, esattamente con quale ruolo, con Pino, mi ha detto è un uomo pazzesco, cioè va, vede delle cose e con una velocità incredibile dice quello, quello, quello. E questa amica che fa di mestiere quello, fa la curatrice ai massimi livelli, mi ha detto, vede delle cose che io spesso dico, no, ma cosa sta dicendo? Che io stessa non vedo, lui le vede. Allora, Pinot è veramente un appassionato e un collezionista d'arte impressionante. Le mostre che ci sono adesso, anche quando entra la Buste Commerce, che è tutta nuova, tutta sistemata, con un grande affresco sulla cupola come c'era prima, al primo piano vedi i piccioni di Cattelan che pensi, non sai che sono quelli di Cattelan, pensi che sono entrati e sono messi lì, no? Vedete i piccioni, quelli che lui piazza, come ha fatto anche a Langer Bicocca, eccetera, eccetera, e adesso c'è questa, sta per finire, forse sta finendo, questa mitologia americaine che comprende quattro mitologie americane, sì, alla francese l'ho detto, sì, vabbè,
Sì.
mitologia americana, che comprende quattro artisti, dove il più potente, il più anche quello più presente, questo Mike Kelly, morto suicida dopo una vita di ha fatto di tutto, nessuno. Una mostra potentissima e
Di
oscura.
Bohemien, visto che siamo a Parigi.
Sì, altro che Bohemien, si è anche fatto fuori alla fine. E si vede da quello che faceva, cioè uno pazzesco, cioè, come dire, multitasking, ha fatto tutto: scultura, teatro, pittura, cioè, ha utilizzato qualsiasi mezzo, molto tosta. Poi di fianco c'è questa Lee Lozano, morta anche lei di cancro, cioè, ci sono, poi c'è Mirashore e Ser Serpas. Ora, Sara Serpas, ora sono mostre tostissime, cioè esci con un'angoscia profonda di ricerca, cioè non è erotico che esci e sei felice, sono mostre durissime e il lavoro che fa la Fondazione Pinault alla Buste du Commerce è in questa direzione qui. Non c'è solo quella roba lì, questa qui è che sta finendo, sono questi quattro artisti. Poi invece ci sono altre cose all'interno, sempre molto, molto, molto di ricerca, però cioè, no, non robette, robone, ma di grande ricerca, cosa che non fa Pino. Scusatemi, che non fanno, sono proprio due cose diverse. Dubito che alla Buste du Commerce ci siano file paragonabili a quelle che vedi da Arnaud, perché sono, ma non perché sono una, non posso dire che una è di qualità maggiore dell'altra e di preferire l'una all'altra, perché cavolo, quando la mostra di Roscoe è una mostra pazzesca, cioè non ce n'è. Io di questi quattro quadri di mitologia americana conoscevo a stento Mike Kelly, gli altri non sapevo neanche chi erano, però sono super artisti bravissimi e quindi hanno due. Allora, se dovessi, per esempio, se io dovessi confrontarlo a quello che fa la Fondazione Prada, che non è a Parigi, per cui oggi non parlerò della Fondazione Prada, siamo di nuovo di fronte a qualcosa di ancora diverso, rispettabilissimo. Io le reputo questi player di cui sto parlando non solo bravissimi, non solo ricchi, ma bravissimi e molto intelligenti. Ognuno alla sua maniera, fanno cose molto diverse, vicine in qualche modo, pure al tipo di brand che gestiscono, il brand moda. Cioè, o perlomeno io trovo dei collegamenti. E non mi si venga a dire, perché questo è profondamente sbagliato, perché è proprio come dire una mancanza di. Se uno che dice questa roba qui gli mancano dei parametri di ragionamento, che anch'io sto imparando, non è che io. Che queste mostre d'arte sono, come dire, un'operazione di marketing perché ci sia una ricaduta positiva sui brand e quindi sulle vendite. Non è così, non è così. Sono due cose che marciano parallele e spesso si intersecano in un nuovo evo che che quello in cui noi occidentali, ma ormai non solo occidentali, viviamo, che è quella dell'estetizzazione del mondo e del capitalismo artistico. Allora, cerco di spiegarmi, riprendendo un concetto che sto imparando da questi francesi che sto leggendo. Secondo queste teorie, il capitalismo, non do nessuna connotazione negativa a questa parola, sono un cronista, comunque dopo la rivoluzione industriale, che è alla base del capitalismo, produce una serie di utensili in serie. Utensili intendo oggetti d'uso in serie. E va bene, e fino a lì ci siamo, no? Nel senso che prima si produceva un oggetto, una zappa, un qualsiasi cosa, una sella, non so, qualsiasi cosa, a mano, in maniera, diciamo così, artigianale, e poi c'è la meccanizzazione. Dico bene, Federico?
Ma direi che più che chiedere un avallo a me, basta guardarsi intorno.
Ora, secondo questi signori, e io concordo, nel senso che mi hanno aperto un po' il cervello, il capitalismo estetico porta la produzione a inglobare il design e di conseguenza la ricerca del bello nella progettazione di ogni qualsiasi oggetto venga prodotto. Una nuova era dove, con le sue contraddizioni, ma che sia la moda, e vabbè, è facile dirlo, che sia un oggetto di arredamento, e vabbè, ok, anche lì, insomma, vabbè, ci siamo, che sia una stampante, un telefonino o uno spazzolino da denti o qualsiasi cosa tu voglia, hanno una componente di design, di disegno, quindi di bellezza, e quindi che è nel progetto stesso, non è aggiunto. Poi ti faccio un bel pacchettino, ti do la zappa, ma ti metto un bel pacchettino col fiocco. No, chi progetta alla base della progettazione questo aspetto della bellezza, del ludico, pure in oggetti di consumo, lo prevede e siamo quindi in una nuova fase. Ora, se uno si avvicina a questo ragionamento, capisce perfettamente che l'intreccio o il percorso parallelo tra arte, moda in questo caso, moda perché uno dice, beh, questi sono i gruppi che fanno la moda, e arte non è un addendo di marketing, è un unico modo di pensare. Non solo, ma il consumatore, cioè noi, cerchiamo questa cosa. Noi vogliamo comprare un oggetto che sia bello. Che cosa poi significhi bello? Allora, qui possiamo andare avanti a discutere e leggere altri 4.000 libri, ma questo è molto importante da ragionare. Siamo in una fase completamente diversa. La bellezza ci salverà di Nietzsche. Non è più quella roba lì. Da un'altra parte, e lo dico a te che sei artista, e questo forse ti farà un po' scalpitare, la visione dell'artista romantica, non romantica nel senso del Baccio Perugina, nel senso del romanticismo tedesco, eccetera, eccetera, e poi anche seguente, quella dell'artista che è così bravo, così intuitivo, così capace, che guarda ormai dall'alto in basso tutto ciò che non è un artista come lui, cioè l'artista diviene in un certo periodo storico e non lo era prima, un oracolo. Dice alla borghesia, che è la classe dominante, voi non capite un cazzo, io sono l'artista, voi non mi dovete dire cosa devo fare, la committenza non esiste più, perché io so che cosa devo fare e voi potete solo forse cercare di capire. Questa è la fase romantica, post-romantica e fino a ieri di quello che era il ruolo e dell'artista, che non è stato così sempre, perché non era così nel Rinascimento, comincia col Rinascimento, non era così nel Medioevo, non era così per i primitivi, è una fase storica. Bene, secondo queste teorie che intrecciano tutto quello che ho detto, questa fase è terminata. L'arte torna al suo posto e entra in logiche di mercato, quindi di committenza, che poi non siano i medici o non sia il re o non sia qualcosa, al suo posto deve stare. Non deve stare, sta. entra in logiche di mercato che sono le stesse logiche di qualsiasi prodotto, ma non di qualsiasi prodotto perché è il consumo del prodotto, perché anche l'arte è un prodotto. Ti è piaciuta?
Ma direi che si può vedere sicuramente da questo punto di vista, cioè è difficile rispondere più che altro.
È
No, quello che mi
però.
colpisce, no, assolutamente, quello che mi colpisce di questa analisi è che a differenza di prima, cioè degli esempi storici che hai fatto, questa fase è una fase in cui non si guarda a una temporalizzazione, cioè non è che si fa qualcosa per tenerla fissa, intendo dire un edificio, no? Non, diciamo, non assume un carattere immobiliare, bensì assume un carattere mobiliare, cioè che è mobile,
E
in quanto
questo è
viene
questo.
spostato, si fa delle mostre, abbiamo parlato, mostre addirittura che attraversano gli oceani, vabbè, nulla di nuovo, però insomma, come affermazione è interessante.
Questo, quello che io ho raccontato, ovviamente, è l'aspetto, l'ho fatto un po' per così aprire la porta con un calcio, è l'aspetto, perché detto così va tutto bene, fantastico. Poi, ovviamente, invece, questo crea forti contraddizioni, che io non ho esposto, che devo dire, no, non saprei neanche bene come esporre in questo momento, ci devo un po' pensare, ma quello che mi premeva, perché posso dirlo, mi entusiasma molto in questo momento, era di fornire degli strumenti, non che non ho creato io, teorici, diciamo, che in questo momento mi fanno molto pensare e che ho trovato e trovo in queste attività, in quello che sto vedendo. Allora, che Pinot, Arnault, Prada, Cartier dominino in questo momento l'arte contemporanea è un fatto. Insomma, c'è Christie's, Pinot c'ha la Bourse du Commerce e c'ha Christie's. Cioè, non sono le gallerie d'arte di Milano, le galleriette, come le chiami adesso, qualcuno mi prenderà a schiaffi, domani vado naturalmente a tutti i miei amici galleristi a vedere le mostre, che dominano il mercato. Non sono loro, sono questi che dominano il mercato. Se è vero, torno a dire, questo è, non vorrei dire una stupidaggine, però questa cosa l'ho letta, che Arnaud, non Pinot, Pinot c'ha Christie's, Arnaud non c'ha Sotheby's, ok. Ma se è vero che Arnaud si sta comprando le più importanti gallerie americane, ma di cosa stiamo parlando? Loro sono i player, e lo sono da un punto di vista commerciale, ma lo sono anche da un punto di vista, come dire, producono le mostre, non è che vendono solo i biglietti, fanno grandi investimenti. Sono loro i padroni dell'arte contemporanea e Parigi, che è la capitale del lusso, dove stanno seduti i due gruppi del lusso più importanti al mondo, è la capitale dell'arte contemporanea, mica solo per loro due, mica solo per Pinot Arnault, anche per loro. Beh, anche perché quei furboni degli inglesi hanno fatto la Brexit e questo non li sta aiutando. E Londra soffre molto, ma molto, da tutti i punti di vista e anche da quel punto di vista lì. Se devo essere onesto, quello che non mi è chiaro è un po' la perdita di competitività da parte degli Stati Uniti, di New York, eccetera, eccetera. Cioè, emergono nuovi centri per l'arte contemporanea, che non sono solo Parigi, ovviamente, ma sono Marsiglia, il Cairo, Seul, come ho detto prima, ci vanno fortissimi, non so, post-Atlanta, dove ci sono musei, gallerie, movimenti, denari, fiere che si muovono con le stesse logiche con cui si muovono le fiere di altri, di altri prodotti, esposizioni di altro tipo. Quando io vado, e poi sto per finire, vado come dicevo prima, al Palais Galliera a vedere le mostre di moda invece, magnifiche, che fa invece un museo statale. Contemporaneamente c'era questa mostra dedicata alla collezione di Alaïa, non ad Alaïa, alla collezione di Alaïa, a quello che Alaïa comprava della couture di tutto il mondo, una mostra ma pazzesca, cioè è una roba che uno rimane senza parole, altro che il DDL Made in Italy. Magari i nostri ministri, questi qua, vabbè, andassero, magari un po' prendessero un aereo, andassero un po' a vedere che cosa fanno gli altri, magari andrebbe meglio, ma no, che gli frega, loro devono fare phishing elettorale. E contemporaneamente c'è una mostra su che si chiamava La Mode en Mouvement, scusate il mio cattivo francese, che è una mostra dove la collezione della Galliera fa un excursus sulla moda sportiva a partire dall'inizio del secolo scorso. Beh, per ovvie ragioni, no? Ci saranno le Olimpiadi. Chi è il main sponsor delle Olimpiadi francesi? Delle Olimpiadi, che poi si fanno in Francia? Ma ovviamente Arnault. Cioè, tutto torna.
Certo, sì.
Cioè, questa mostra, la Mode Movement, è impressionante perché sono capi storici, non è che ti fanno vedere l'ultima tuta di quello che fa il salto in alto, questa cosa qui, arriva poi lì, ma ti fanno vedere come appunto dal movimento, a partire addirittura da fine 800, piano piano vanno avanti e ti fanno vedere come la moda sportiva cresce, 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 continuerà a crescere. Lo fanno chiaramente perché poi ci saranno le Olimpiadi, eccetera, eccetera. Ora, dovremmo parlare della Fondazione Cartier, ma non ci abbiamo più tempo, per cui magari lo facciamo un'altra volta. Che ne dici, Federico?
Facciamo un'altra volta parlando della Fondazione Cartier, non possiamo non parlarne perché è stato proprio forse il paradigma di quello di cui stiamo discutendo, no? Perché è stata la prima realtà associata ad un marchio di moda che si è messa a produrre mostre anche di una certa criticità, oltre che di una certa qualità, no?
Molto belle anche quelle, no, non c'è niente da dire. Sì, magari ne parliamo un'altra volta, anche perché lì fanno ancora una cosa diversa. Cioè, hanno tutte delle caratteristiche completamente diverse, però poi, come dire, prendi il drone, ti alzi un attimo e guardi giù e dici, vabbè, hanno coperto tutto, c'è tutto. E tutto ad un livello che, insomma, adesso io non è che so proprio, sarò un cronista, però non è che non vado in giro per il mondo a vedere le mostre, cioè vado a vedere le mostre a New York, vado a vedere di qui, vado a vedere di là. Beh, non c'è niente da invidiare, eh. Non è che ho visto delle mostre che dice, beh, però vuoi mettere il Met o vuoi mettere, non so, il Brooklyn Museum o vuoi mettere Basilea o quella, no, non vuoi mettere niente, sono tutte di un livello impressionante per intelligenza, per quantità di denaro con cui sono costruite, perché cioè, c'è poco da fare, cioè, il denaro ci vuole per fare quegli allestimenti lì o per farti costruire da Frangieri la Fondation Vuitton, vabbè, insomma, o per ristrutturare la Bourse du Commerce o per farti costruire da, come si chiama quell'altro che ha fatto Fondation Cartier, adesso non mi viene in mente, un altro super artista,
Sì, no, novella, forse.
Sì, da Jean Nouvel, quella roba lì, all'interno di Fondazione Quito c'è di nuovo una mostra sull'architettura e fa tutti dei ragionamenti ed è evidente che queste mostre, come dice il mio amico Don Zanchi, sono, non queste mostre, questi luoghi, questi musei sono le nuove cattedrali, hanno sostituito la funzione simbolica e rituale delle basiliche e delle cattedrali, del Medioevo.
Ma il che significa che l'arte è una religione, o perlomeno sta diventando tale.
Assolutamente sì, ed è assolutamente così, cioè nel senso che queste file e questi scemi come me che fanno i pellegrinaggi prendendo l'aeroplanino che costa poco e poi cercando di trovare l'alberghetto che non costa tanto e vado in pellegrinaggio a vedere la Fondation Vuitton o vado in pellegrinaggio a vedere il Met o il Brooklyn Museum o adesso vado a Basilea in pellegrinaggio, sono un pellegrino. Cosa facevano i pellegrini? E che cosa facevano le chiese sui percorsi dei pellegrini? Le chiese sui percorsi dei pellegrini, con le offerte dei pellegrini, chiamavano i migliori pittori, come si dice lì, affrescatori, e lì facevano fare l'affresco bello, più bello. Così la prossima volta il pellegrino torna, passa di nuovo di lì a vedere anche l'affresco con la Madonna, Gesù, il battesimo, cosa cosa, e mette l'obolo. Ma non è la stessa dinamica? È assolutamente la stessa dinamica.
Sì.
Io sono stato di recente, ero a a ciaspolare, perché io non so sciare, che essendo nato povero non ho imparato a sciare, in una località svizzera, e mi sono imbattuto in una chiesa assolutamente non famosa, eccetera, che sta su un percorso di pellegrinaggio del Medioevo. C'era dentro un mosaico, no, scusatemi, c'era dentro un affresco. Che miseria, in questo momento non ricordo il nome, la prossima volta giuro che ve lo dico, di un pittore italiano, che uno dice: ma cosa ci fa questo qui? Ma cioè, questo qui è una chiesetta, si fa per dire, so, comunque una chiesa di montagna, è nei Grigioni, nelle Alpi svizzere, nel segmento tedesco della Svizzera, è gotico, in chiesa gotica, con dentro questo affrescone, e tu dici: ma questo qui, ma com'è che gli è venuto in mente di chiamare questo qui? Poi uno ci pensa e dice: beh, ma certo, la logica è questa. Qui ci passavano, qui lasciavano l'offerta, e qui hanno chiamato uno super bravo allora a fare una cosa, così la volta dopo l'altro pellegrino che sulla sponda di quello che gli ha detto il pellegrino precedente ci passerà. E queste sono le nuove cattedrali, non ci sono dubbi.
Beh, direi, insomma, una lettura profonda che ci porta assolutamente dentro un percorso che forse non vediamo molto dalle nostre parti, perché, come dire, si respira ancora una certa storia in un certo senso, no? Quindi, oppure, boh, non so,
Perché
forse.
loro non ce l'hanno la storia, no, c'è un
Ma,
loop loro.
non lo so, ma mi sembra che ci sia, parallelamente a quello che dici tu, quasi delle assegnazioni culturali in un certo senso, per cui
Ah sì?
si riesce a fare sì, determinate cose, altre cose invece sembrano difficili.
E questo per chiudere va insieme al discorso del turismo.
Appunto, è proprio quello che
Esatto,
sul quale
esattamente. Cioè,
facevo
va insieme.
riferimento.
Esatto, perché guarda, questi grandi gruppi, in particolare Arnault, hanno comprato catene alberghiere, fanno turismo di lusso,
Certo,
ma fanno
certo.
turismo. E tutto questo è assolutamente collegato.
Sì.
E il cibo, l'estetizzazione del cibo, il 3 stelle, il 4 stelle, lì e la passatina sul piatto e tutte queste cose qui. È la stessa cosa, è tutto collegato. Noi stiamo vivendo un'epoca, sì, un'epoca, chiamalo come vuoi, nuova, non perché nuova, cioè adesso, ma nuova è una parola, è un vocabolo che non mi. Cioè, stiamo vivendo un momento dove dobbiamo un po' rivedere dei parametri di ragionamento su quello che succede. Dico noi, io, perché evidentemente c'è chi li ha già rivisti, li ha già avviati e li ha messi, li sta mettendo in pratica pesantemente. Va
Benissimo.
bene.
Aldo, noi ti ringraziamo, diciamo, per questo excursus che ci ha portato diciamo, a volo d'uccello su Parigi e sulle sue nuove meraviglie, così come ci hai detto, e anche sulla riscoperta un po' di questa città e sulla riscoperta anche della tradizione culturale, appunto. Parigi, capitale del XX secolo e via discorrendo, insomma, quindi credo che nel ragionamento si vada molto avanti se vogliamo farlo, sulla spinta delle parole che tu ci hai detto e dei fatti che ci hai riportato, e quindi l'invito ad ascoltare anche il podcast sicuramente è d'uopo. Ringraziando, noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata con una partenza dalla Fondation Cartier, quindi Boulevard Raspail, niente di meno.
Esattamente. Grazie, grazie a tutti.
Benissimo.
Grazie.
Grazie, linea alla regia.